scusi un secondo, scusate, dovete
Paolino D'Anna.
Presente.
Alessio De Rossi.
Presente.
Manuele Muresu.
Presente.
Giorgia Pea, Silvia Peruzzo Meggetto.
Presente.
Aldo Reatto. Francesca Rogliani.
Presente.
Roberto Roberto Romor. Paolo Romor, ma non credo venga. Alessandro Scarpa Marta. Matteo Senno.
Presente.
Chiara Visentin, assente giustificata. Alessandro Baglioni. Alberto Fantuzzo.
Presente.
Giuseppe Sacca, Monica Sambo, Paolo Ticozzi, Emanuela Zanatta, Alex Bazzaro, Riccardo Brunello, Nicola Gervasutti, Giovanni Giusto, Paolo Tagliapietra, Maica Cantona, assente giustificata. Enrico Gavagnin.
Presente.
Francesco Zingarlin, assente giustificato. Franco Bettin. Gianluca Trabucco. Deborah Unisto.
Presente.
Sara Wisman. Stefano Zecchi. Marco Gasparinetti. Giovanna Andrea Martini, Cecilia Tonon, Ermelinda Damiano. Allora, apro e chiudo parentesi, sono stata raggiunta da una mail e poi da una telefonata da parte del consigliere Giovanni Andrea Martini, il quale obiettava queste bellissime gite che organizzo io.
Gite.
Allora, gli ho spiegato che questa querela era già venuta fuori con la consigliatura precedente. In realtà io non mi sono inventata niente, ho proseguito delle visite guidate che faceva già la presidente di commissione Sei Bezzi nella consigliatura precedente alla nostra, e noi l'abbiamo proseguita aprendola anche a delle istituzioni culturali che fino ad oggi non avevano mai visto la presenza di noi consiglieri. Sul fatto che siano delle gite, magari ben vengano. Sul fatto che sia diverso fare un sopralluogo con gli addetti ai lavori rispetto al visitare i luoghi, penso che sia implicito. Però, come ho detto a lui, come abbiamo detto l'anno scorso, chi vuole, se ritiene che questa attività ingrassi troppo la sua pancia, può devolvere il gettone in beneficenza. Naturalmente c'è la tassazione a monte, quindi viene tassato e poi può essere devoluto, però la tassazione c'è comunque. Per il resto ognuno fa secondo la propria coscienza. Io come presidente, sentiti anche gli altri presidenti che organizzano questi sopralluoghi con me, che sono il presidente Senno e la presidente Meggetto, riteniamo che non abbiano prezzo questi incontri, che naturalmente poi dovranno svilupparsi mettendo a fuoco le criticità che dovessero emergere nel corso dei sopralluoghi. Quindi d'ora in avanti sempre avremo anche poi un posto dove sederci, dove poter dibattere, dove eventualmente fissare i primi punti di eventuali dibattiti da fare, ovviamente nell'arco di questa consigliatura. Spero che vi sia tutto chiaro, ribadisco, se qualcuno però non condivide questa modalità ne parliamo, io sono qua, però continuerò a farle. Quindi. Perfetto, allora come avete visto nella convocazione, qui con noi non vedo assolutamente niente, però
allora per evitare Martini basta facciamo tutti quanti sopra lui.
Sì.
Esatto.
Mi ricordo che mi ha chiesto la visione di un film.
Allora ricordo che questo fa parte del percorso UNICEF dove sono stati fatti i pit stop per le mamme. Silvia, è pronto per te e anche per Sole. All'interno di tutti i musei civici di Venezia c'è sempre una zona dedicata alle mamme e ai bambini. Ecco. Ci ho detto con Chiara Squarcina, adesso che è la padrona di casa, faremo una visita guidata a questo museo. Allora, ricorderete, abbiamo avuto degli atti ispettivi da parte dell'opposizione, la quale aveva avuto da dire o voleva comunque dei chiarimenti sugli interventi di restauro che sono stati fatti su questo contenitore della cultura. L'abbiamo visto anche con la mappatura dei lavori pubblici, ci sono stati forti investimenti. Lo ricordo anche a me stessa, la parte sotto riguardava gli interventi per l'acqua granda, quella che si è verificata e che è stata ripristinata. La parte sotto invece è una sorta di rivisitazione del museo, diretto dalla direttore Gabriella Belli assieme al maestro Pizzi, i quali hanno, dopo grandi studi, approfonditi studi, ritenuto di restituire la luce a questo museo. E quando andremo a visitarlo, siccome noi avevamo già fatto un sopralluogo nella precedente consigliatura, vedrete quanto la luce è diventata protagonista di questi luoghi. La cosa che mi preme più di tutti sottolinearvi è che ora sono esposti nella casa che fu di Mariano Fortuny tutte le collezioni personali di Mariano Fortuny, che prima non avevano visto la luce perché erano evidentemente tutte accatastate su dei magazzini, su degli archivi. Oggi il protagonista è Mariano Fortuny con tutto il suo lavoro e con tutta la sua collezione, che vedrete è, si dipana nel palazzo e ha acquisito davvero una luce diversa. Chi voleva questo luogo scuro, decadente, come era, come ce lo ricordiamo noi, probabilmente è un nostalgico che non tiene conto del fatto che comunque questo Mariano Fortuny era un grande pioniere, un grande esploratore, un grande positivista, e come tutti i positivisti voleva mettere luce sulle cose anziché l'ombra e la polvere. Quindi credo che questo grandissimo riapertura e restituzione alla cittadinanza, alla città di questo museo, sia assolutamente coerente in linea con il personaggio che vogliamo tutti ricordare e anche ringraziare per ciò che ha fatto a Venezia. Mi taccio, passo la parola a Chiara che ci dirà tutto quello che ci deve dire.
Cosa?
Ecco, chiariamo, si dice Museo Fortuny o Museo Fortuny?
Allora, si dice Fortuny perché lui è nato a Granada, quindi spagnolo. 1851 nasce Mariano Fortuny, quindi non Fortuny. Però vogliamo bene anche quelli che dicono fatto, perché siamo persone molto aperte. Grazie, come ricordava la Presidente del Consiglio, sono responsabile...
No, del Consiglio magari,
Presidente,
della Commissione.
E sono responsabile di sede e dirigente attività museali della Fondazione. Adesso, in questo momento, state calpestando queste tavole che nella notte del 12 novembre 2019, che tutti abbiamo ancora in mente, queste tavole vennero divelte, vennero sollevate dalla forza dell'acqua e solo grazie all'aiuto, alla sensibilità di PAM che ha investito 500.000 euro, abbiamo potuto intervenire anche sotto l'egida e ovviamente il controllo di soprintendenza, che oggi ci dà l'opportunità non solo di vedere questi muri che sono stati risanati, ma anche avere la possibilità che, in previsione di eventuali problematiche provenienti dall'acqua alta, queste tavole non balzeranno più, non si staccheranno, perché è stata effettuata una situazione, non una vasca, attenzione, ma si è creato un sistema di filtraggio che l'acqua, come esce, entra ed esce automaticamente. Come avete potuto vedere prima di andare sopra, anche la zona accoglienza quindi è stata rivista, ovvero qui abbiamo il primo punto di accoglienza, il front office e il bookshop. Oltre al bookshop, lo vedremo nella nostra fase di chiusura della visita, abbiamo questa area dedicata alle mostre d'arte contemporanea, perché Museo Fortuny continuerà come in passato, a proporre delle esposizioni dedicate ad artisti rappresentanti della creatività contemporanea. In questo momento abbiamo delle opere provenienti dalla donazione della Panza Collection, che la Panza Collection, sapete, Giuseppina Collection ha donato al Comune di Venezia in gestione a Fondazione Musei Civici un importante nucleo di opere d'arte contemporanea italiana e straniera. E ovviamente abbiamo voluto, quando è stato aperto all'inizio di marzo Museo Fortuni, piano terra e primo piano, presentare una selezione accurata. Quindi rispondo eventualmente già a una perplessità che è sorta spontanea a molti, avendo vissuto anche il Museo Fortuni come luogo dove erano proposte dei momenti, dei capitoli dedicati all'arte contemporanea, che questi momenti continueranno ad esserci. Affronto il fatto che però il primo e il secondo piano che noi andremo a vedere saranno dedicati in modo permanente alla figura di Mariano Fortuni, che diventa di nuovo protagonista di questo bellissimo palazzo che viene creato, proprio viene edificato grazie alla famiglia Pesaro, la quale nella metà del 400 purtroppo non ha più eredi, e questo palazzo gotico, uno del poi meraviglioso, perché se voi pensate che quando sono state tolte le tavole per esaminare cosa c'era nel sotto, è stato scoperto che questo androne, così chiamato, ha due livelli. C'è una bellissima situazione che devo dire la sovrintendenza ha analizzato, dimostrando ancora una volta che questo palazzo gotico è uno dei palazzi forse più interessanti di Venezia. Dicevo, la famiglia Pesaro lascia perché non ci sono più eredi, e dalla metà del 400 questo palazzo, ahimè, diventa un grande condominio, tanto è vero che viene nominato Palazzo Pesaro degli Orfei, perché degli Orfei era questa accademia teatrale che aveva come affittuario, comunque come proprietario di una parte degli spazi dove rappresentava degli spettacoli. Quindi noi dobbiamo immaginare questo bellissimo palazzo che diventa un condominio, quindi una suddivisione di locali che vanno anche a depauperare dal punto di vista artistico questi luoghi, che saranno stati sicuramente, immaginate, anche a fronte della ricchezza della famiglia Pesaro, dei veri scrigni. Ed è così che lo troverà Mariano Fortuni, un condominio. Lui comincerà dall'ultimo piano, acquisterà, noi lo chiameremo adesso un loft, all'ultimo piano, e mano a mano comincerà ad appropriarsi anche degli altri livelli. Attenzione, di tutti i livelli, ma non questo, perché questo livello sarà fino al 1970, in cui il Comune di Venezia, grazie anche alle sollecitazioni del professor Pedrocco, verrà acquistato dal Comune, perché era il deposito di barche, con molte lamentele dei vicini, perché qui venivano depositate le barche, venivano sistemate. Quindi pensate a questo splendido spazio che si affaccia su Campo San Benedetto, che era in realtà un deposito di barche. Ecco, allora adesso io vi consiglierei di andare all'ammezzato, così cominciamo il percorso. Noi eseguiremo esattamente il percorso che fa un normale turista, sia che abbia la possibilità di fare i due scalini, se non ha la possibilità perché o ha la gamba in gesso o c'è, insomma, ha delle, può usare questa pedana. Quindi il palazzo è completamente sbarierato perché c'è anche un ascensore. Allora proseguiamo, qui c'è il nostro...
No, facciamo vedere qui che non è chiaro a chi.
Ah, certo, era perché volevo farlo alla fine. No, ma non importa. Questo è il Buscia.
Torniamo indietro così.
Ah, ok, allora prego. Facciamo il giro il Buscia. Abbiamo visto il Buscia e torniamo. Ecco. Grazie.
E qui c'è il guardaroba, nel caso qualcuno volesse. No. Qui naturalmente vi ricorderete benissimo che salendo queste scale si arrivava al vecchio bookshop. Prego. Ecco, qui vi ricorderete che c'era il vecchio bookshop, non nell'ultima mostra dei fortuni, perché era l'ultimo piano, ma qui cos'è che abbiamo voluto? Come ricordava la Presidente, l'Avvocato Pea, assieme alla dottoressa Belli e al maestro Pizzi, io ho collaborato strettamente con loro e la prima cosa che ho chiesto è stato: dobbiamo raccontare e far capire ai visitatori dove si trovano e chi è Mariano Fortuny. Perché il grosso problema fino all'altro, fino al 2019, era che il museo era meraviglioso, proponeva delle incursioni che collegavano Mariano Fortuny ad altre personalità artistiche, ma di Mariano non si sapeva molto. E allora, prima di salire al piano superiore, vi riassumo brevemente non tanto il palazzo, che abbiamo già capito a grandi linee che fine e soprattutto che meraviglioso destino poi ha avuto, perché è diventato proprietà del comune, ma chi era Mariano Fortuny. Mariano Fortuny è un uomo che figlio di Fortuny e di Cecilia, figlia di uno dei primi direttori del Museo del Prado, e lui grande pittore. Direi, oltre che grande pittore, un grande collezionista bulemico. Purtroppo, per una causa di una malattia, di un'infezione, morirà molto giovane il padre, tant'è che Mariano Fortuny aveva solo 3 anni. Ed è stata un po' la ragione di vita della mamma Cecilia, che ha investito tutta la sua vita in questo ragazzo, anche se lei aveva un'altra figlia, Maria Luisa, che è vissuta sempre con la madre, peraltro non si è mai sposata, e ha dedicato questa vita a portare il figlio all'interno di ambiti culturali importantissimi. Infatti, quando muore Marsal, il padre di Mariano Fortuny, lei si trasferisce a Parigi, vende in un'asta alcune delle opere che il marito aveva collezionato, tra cui il famoso grande vaso che poi venne acquistato e tuttora è conservato al Museo dell'Ermitage di San Pietroburgo, e comincia questa avventura parigina. Io la chiamo avventura perché Mariano Fortuny sarà protagonista di un'educazione assolutamente importante, avrà a che fare con l'intelligenza dell'epoca, Constantin, Rodin e Spinoza, un po', voglio dire, il bel mondo culturale e artistico dell'epoca. Ma attenzione, Mariano Fortuny non sceglierà Parigi per vivere, per lavorare. Andrà spesso a Parigi, ma già con la madre, alla fine del 1882-83, assieme alla sorella Maria Luisa, verrà più volte a Venezia, prenderanno in affitto dei palazzi, tra cui anche il famoso Palazzo Cadario, e decise di prendere residenza. Quindi la prima domanda che noi ci poniamo è: perché Mariano Fortuny, nato a Granada, quindi spagnolo e comunque legato a un mondo artistico, un'intelligenza, abbiamo visto anche sua mamma, preferisce vivere a Venezia piuttosto che a Parigi? Non era certo stanziale, viaggerà molto, ma Venezia rimane comunque la sua patria, la sua città, la città dove decide di morire, anche se è sepolto a Roma con il padre. Perché Venezia
è comunque un luogo trasversale dove si incrociano e vivono diversi momenti culturali che forse sono più visionari in un'avanguardia spinta rispetto che Parigi. È qui che lui potrà elaborare delle innovazioni dal punto di vista illuminotecnico, dal punto di vista tessile, dal punto di vista tecnico, ma sceglierà Venezia perché qui sapeva che avrebbe potuto assolutamente realizzare non solo e concretizzare i suoi spunti creativi, geniali, ma anche vivere una vitalità culturale che non esisteva in altri luoghi. E non a caso, in molti momenti, pensiamo all'arco di vita, l'arco temporale in cui visse Mariano Fortuny, lui visse non solo la prima guerra mondiale, la grande crisi del 29, la seconda guerra mondiale, ma incontrò personaggi da Marcel Proust a D'Annunzio, e con D'Annunzio dico che non mai persone furono così agli antipodi, perché D'Annunzio assolutamente egocentrico, Mariano Fortuny che in realtà guardava al mondo con un welfare che era modernissimo. Lui individua le problematiche e trova la soluzione, lo dicevo questa mattina in una conferenza stampa. Non è l'uomo che davanti a dei limiti si ferma, lui davanti ai limiti trova delle soluzioni. La sua invenzione della cupola Fortuny è proprio la soluzione ad un'illuminazione fissa che fino a quel momento funzionava. La scelta di creare delle tempere Fortuny è perché non esistevano delle tempere che potessero rispondere alle sue esigenze. L'invenzione della stampa è perché al momento non esisteva una perfezione tale che la stampa dell'epoca potesse in qualche modo essere così perfetta e così puntuale come era un tessuto lavorato a telaio. Ma, attenzione, quello che noi andiamo adesso a vedere sopra non è in realtà un luogo, come dire, dove lui mangiava, dormiva, perché l'errore, e l'ho constatato io, perché come diceva l'avvocato Persson, siamo andati in cerca di documenti, disperatamente in cerca di documenti, di fotografie. Lui che era un fotografo eccezionale, manca una foto, 3 foto del primo piano e 1 foto del secondo piano. No, c'è solo un dipinto che ci ha ispirato, che l'avete visto adesso scorrere sullo schermo, ma di questo palazzo non c'è una testimonianza iconografica tale che ci permette di dire qui c'era questa stanza, qui c'era il suo studio, qui c'era la sua camera, perché in fondo se noi ragioniamo e siamo entrati nel mood culturale di Mariano Fortuny, lui non viveva il palazzo come una casa ma come un grande laboratorio. Lui non viveva in una stanza, lui viveva in tutte le stanze. Noi vedremo adesso che nel famoso giardino d'inverno, dove lui ha creato questa bellissima copertura alle pareti, questo trente d'oile meraviglioso, l'ha realizzata al secondo piano. All'ultimo piano c'erano 123 donne che lavoravano e facevano stampa su stoffa. Capiamo che quindi questo per lui era un grandissimo laboratorio, chiamiamola una grande fabbrica rinascimentale, dove lui, a seconda del momento, poteva focalizzare la sua attenzione sulla fotografia piuttosto che sull'illuminotecnica, perché in lui coincidono questi 3 grandi temi, la luce, la dinamicità e la trasversalità. Trasversalità perché lui non affrontava una materia unica settorialmente, lui la contaminava con altre conoscenze. Dinamismo, perché lo vedremo anche nei suoi dipinti, non c'è staticità, c'è sempre la volontà di creare movimento, un movimento che troviamo anche suggerito attraverso le sue fotografie. La luce non solo attraverso le lampade Fortuny, non solo attraverso la grande cupola Fortuny, ma attraverso che cosa? Il chiaroscuro nei tessuti, la luce e le ombre nelle fotografie. Perché in fondo la luce rimane una grande sua sensibilità che in qualche modo è contaminata, come dicevo, dalla luce di Granada e la luce veneziana. Quindi questo primo step è un momento di riflessione, di approfondimento che ci prepara, è un momento propedeutico per arrivare al primo piano. Grazie. Compatti, grazie. Ecco, allora ci compattiamo, grazie. Ecco, vi prego un po' di silenzio perché ci sono altri visitatori, grazie.
Chiedo una curiosità. Certo. No, microfoni spenti.
Qui ci troviamo nel salone gotico per eccellenza, con questa forma da L, con queste due polifere, Campo San Benedetto, Rio San Michele. Premetto, Mariano Fortuny non copre le polifere, assolutamente. Decide di mettere i rui in modo tale che ci fosse la vivibilità di questo spazio, ma non li copre. Quello che noi abbiamo nella nostra memoria è una scelta che è risultato di un intervento degli anni Ottanta che portava alla chiusura di queste due grandi pareti finestrate. Tutto quello che era davanti alle finestre lo ritroviamo puntualmente in questo salone. I tessuti sono stati sistemati con un sistema, con una soluzione conservativa molto attenta, per cui non sono inchiodati, lo dico perché ho trovato anche questo, ma sono stati fissati in modo tale che venisse rispettato anche il manufatto tessile, e qui ad accoglierli c'è un autoritratto di Mariano e della sorella Maria Luisa. Quello che noi vediamo e che ritroviamo anche sul sito visitmove.it della Fondazione Musei Civici identifica esattamente che alcuni oggetti provengono dai depositi del Museo Correr. Perché questa integrazione? Perché, ahimè, il patrimonio che Henriette Nigrin ci lasciò, ma anche quella che Marsal, padre di Mariano, lasciò a Mariano, venne in qualche modo dispersa. Quindi per far capire che cos'era questo ambiente, ed ecco il dipinto che ci ha ispirato, che ci ha permesso di costruire poi nel massimo dell'attenzione, che cosa? Questo dipinto del grande salone dove Mariano ci fa capire che per lui è un laboratorio. È un laboratorio, se voi avete presente la famosa Casa Bardini, Firenze, sapete che questo grande collezionista, infatti lui anche echeggia un po', no? Lo Stibert piuttosto che il Bardini, questi luoghi dove gli oggetti cambiano di collocazione a seconda anche del momento, è una scenografia in continua evoluzione. Quindi in questo salone enormemente grande abbiamo creato quattro diversi capitoli. Il primo capitolo è questo, dove Mariano Fortuny dialoga direttamente con il padre. Il padre che si presenta con una copia del Goya, e voi l'avete riconosciuta subito, e Mariano, che non ancora ventenne, riproduce in modo perfetto Tiepolo. Qual è la differenza? Cos'è che cogliamo? Il tratto del padre Marsal è un tratto veloce, un tratto che vuole tradurre in modo puntuale, vuole anche, non vuole interpretare, è una copia puntuale del Goya. Mariano sì che copia, però Mariano ha un'attenzione particolare riguardo a come giocare sulla luce e sulle sfumature. Se voi prendete l'originale, voi vedete come Mariano non si limita a copiare, ma enfatizza, sottolinea gli aspetti che a lui interessano. Infatti, non a caso, quando andrà a ricopiare, a rivedere, a riprendere quell'immagine che voi vedete lì, che avete ben colto, proviene da Palazzo Labia, cos'è che a lui affascina? Affascina la torsione del corpo, affascina il drappeggio degli abiti, la luminosità di questi rasi, di questi damaschi, no? Questa Cleopatra, che non ha altro che sempre un'attenzione verso la luce e la torsione. E questo lo troveremo anche in questa sala dove noi approfondiamo la prima personalità di Mariano. Mariano, pittore, prego. Concesso che nessun pittore mai dipingerebbe in una stanza dipinta di rosso, perché lo porterebbe a dipingere solo cose verdi, apro e chiudo, ma apro anche un'altra parentesi, che questa infilata noi così l'abbiamo trovata e così l'abbiamo lasciata, e dirò di più, che non esiste rispetto al salone principale nessuna documentazione che ci dica che cosa succedeva in questo luogo. Quindi abbiamo deciso di portare alla luce che cosa? Tutti i suoi ritratti. Mariano Fortuny, quando prende residenza a Venezia, diventa allievo dell'Accademia di Belle Arti, seguiva i corsi serali. Attenzione, allievo serale dell'Accademia, frequentatore delle gallerie, di cui si innamorò pazzamente del Carpaccio, e dopo vi dico anche perché. Cos'è che notiamo in questa bellissima carrellata, un altro meraviglioso autoritratto di Mariano Fortuny? Che queste figure non hanno delle posture semplici, scontate, sono molto ardite. Quando io parlo di torsioni, no? Guardiamo soprattutto questo pastello, che ci ricorda che cosa? Ma ovviamente Rodin. Ovviamente Rodin, perché Rodin dipingeva avendo le sue modelle che danzavano nello studio. Rodin non immetteva nella tela un'immagine fissa, ma la elaborava. E qui si capisce dell'eredità che lui porta da Parigi e come la traduce in questi dipinti. Piaccia, non piaccia, questo poi è il gusto personale, ma è fantastico come qui emerga veramente un dinamismo. Tu non hai l'idea di qualcosa di statico, ma hai qualcosa proprio, ti viene suggerito il movimento. E naturalmente abbiamo poi portato alla luce altri gesti sempre appartenuti a Mariano Fortuny, tra cui questi tre modelli che lui porterà direttamente dall'Accademia. Ma attenzione, guardiamo la cifra pittorica di Mariano in questa sala e entriamo in un altro capitolo dedicato a Richard Wagner. Prego. Richard Wagner muore nel 1883. Mariano Fortuny non lo conoscerà mai, ma tra Mariano, cioè l'amore che Mariano porterà per Wagner sarà un amore eterno, un amore che segnerà tutta la sua vita. Per quale motivo? Prima di tutto perché Richard Wagner riassume al suo interno, nella sua anima, nel suo talento creativo, l'unicità dell'artista. Non a caso abbiamo messo Schopenhauer, ispiratore della filosofia wagneriana, assieme a Wagner e assieme a Ludwig, ispiratore del Lohengrin, importante opera di Richard Wagner, che fu anche mecenate dello stesso Richard Wagner, ma soprattutto Richard Wagner era l'uomo che scriveva i libretti, che curava le coreografie, che cambiò addirittura l'impaginazione dell'orchestra e che creò la famosa rottura. Se pensiamo, non ci sarebbe stato Strauss della Salome se non avessimo avuto Wagner. Non avremmo avuto altri compositori, ma quello che a noi interessa oggi, qui, questa sala, è che Mariano Cortoni capisce una cosa eccezionale. Se deve rappresentare scenograficamente, coreograficamente, se deve comunque visualizzare l'opera di Richard Wagner, non lo può fare con il linguaggio, con lo stile che abbiamo appena visto. Ovviamente è come che noi ascoltassimo il Lohengrin o il Parsifal invece che in tedesco e in italiano, non ha lo stesso effetto. Allora lui cos'è che recepisce? Ha la fortuna, e qua ci rifacciamo il discorso che scelse Venezia perché era un luogo trasversale, sceglie che cosa? Il simbolismo nordico, che non a caso arriva attraverso le biennali che lui frequentava in quanto commissario del padiglione spagnolo, in quanto lui stesso percepisce che questo linguaggio, che questa cifra rappresentativa è perfetta per raccontare Parsifal. E qui lo vediamo anche nelle Fanciulle Fiore, che lui dirà chiaramente, ovviamente sto parlando di Mariano Fortuny, dirà chiaramente che sarà ispirato da delle danzatrici che vide a Parigi. Ecco che comunque ci troviamo in questa grande coerenza, perché questo dobbiamo capire. Lui ha un'autocritica, un'analisi personale che lo porta a adattare a questa narrazione un lessico che lui sviluppa e percepisce. Ma com'è che conosce, com'è che nasce questo amore? Dicevo, Richard Wagner muore a Venezia nel 1883, camera della Vinca Lergi, ma ovviamente sarà sepolto a Salisburgo, e lui conoscerà la vedova Cosima, figlia di Liszt. Voi sapete, Liszt fu un grande promotore della musica wagneriana, che non amò assolutamente quando Wagner gli disse che avrebbe sposato sua figlia. Comunque, detto questo, Eschinosa, che era un grande musicologo dell'epoca, frequentatore dei salotti della mamma, la mamma aveva sempre creato queste grandi isole di intelligenza, di personaggi importanti, incontra Mariano Fortuny, ed Eschinosa lo avvicina dal punto di vista musicologico e soprattutto lo porta a Salisburgo. 1892, 1894, 1896, durante questi festival, Mariano Fortuny entra nell'ambito, proprio nel mood musicale wagneriano, e conosce Cosima. Ma dal punto di vista filosofico com'è? Come nasce questo approccio? Com'è che lui entra? Perché Richard Wagner non è solo un compositore, non è solo un musicista, non è solo un grande innovatore della musica operistica. Attraverso Angelo Conti. Chi è Angelo Conti? Angelo Conti è un funzionario importante del Ministero che frequenta sempre i salotti e che avvicinerà Mariano Fortuny a questi paradigmi intellettuali che poi resero Richard Wagner così poco amato dai suoi coetanei intellettuali, ma così innovatore rispetto poi a un'evoluzione culturale che colpirà e che invaderà la Germania del Novecento. Da quest'altra parte invece noi troveremo due capitoli anche qui interessanti. Mariano Fortuny che copia, scusate, una collega, scusate, quindi Ecco, dire copiare per con Mariano sembra quasi una blasfemia. Diciamo che lui prende spunto, come che volesse appropriarsi della tecnica, guardiamo Rubens, guardiamo queste posture, il quadro non è storto proprio così, che noi abbiamo voluto esporre per la prima volta, non erano mai stati esposti, per far comprendere quanto lui esercitasse, volesse esprimere questa sua ricerca proprio sulla tela nella pratica, mentre qui abbiamo un bellissimo un bellissimo esemplare di velluto stampato. Noi ne parleremo più avanti, però questa citazione è d'obbligo. Se noi avessimo, se fosse un originale del Cinquecento, sarebbe un velluto alto basso allucciolato broccato. In realtà è tutto stampato. Cosa meravigliosa qual è? Che Mariano Fortuny intuisce che la stampa può veramente sopperire a, dal punto di vista tecnico, a una velocità esecutiva che il telaio non ti permette, anche il telaio meccanico non ti può permettere certe risoluzioni e certe esecuzioni. Quindi perfeziona la stampa e, lo anticipo perché mi è stato chiesto da uno dei vostri colleghi, lui a un certo punto sarà convinto da Stucchi, ideatore, creatore di molte cose, tra cui anche l'attuale Palazzo Grassi, di unire le forze e creare questa fabbrica Fortuny che a tutt'oggi noi vediamo alla Giudecca. Purtroppo la crisi economica portò Mariano Fortuny a vendere la fabbrica a una loro cliente, una cliente americana che aveva, come dire, preso molti tessuti e li aveva anche fatti conoscere negli Stati Uniti, era diventata quasi una longa mano della fabbrica, fu lei a comprare la Fortuny Factory e adesso i nipoti, i suoi nipoti, sono i titolari di questa fabbrica, dove a tutt'oggi rimangono sempre segrete le soluzioni, le composizioni, ma anche le tecniche esecutive. Nella sala successiva invece intuiamo quanto lui amasse Carpaccio. Voi avete sicuramente in mente le bellissime tele del Carpaccio alle gallerie dell'Accademia e capite che lui ha elaborato e portato in vita questi bellissimi velluti stampati, che sono esattamente una citazione di quello che lui aveva percepito. Qui vediamo le vostre spalle negli sketch, li chiamiamo adesso, delle sue rappresentazioni, perché lui mise in scena Palazzo Ducale, che cosa? Il famoso Otello di Verdi, 500 comparse per le quali lui stesso confezionò e gestì la confezione degli abiti sia dei protagonisti che delle comparse. Qui abbiamo sempre delle incursioni, delle integrazioni da parte dei depositi del Correr, quindi valorizzazione di un patrimonio e quindi anche la possibilità di integrare ciò che non è più, ma di valorizzare quello che abbiamo e che non sempre si può esporre per motivi di spazio, con anche questo invece nucleo che riguarda che cosa? Una collezione che è rimasta tale e che è pervenuta attraverso Mariano Fortuny e che realizzò il padre. Quindi questi sono meravigliosi e sono anche, sottolineo, proprio fissati in modo tale che se qualcuno degli spiriti omicida non può prendere, perché anche questo va detto, che stiamo attenti alla conservazione ma anche ad eventuali momenti, perché uno potrebbe prendere cose, invece no, è legata ed è fissa e non si può toccare, a parte che scatterebbe l'allarme. Qui invece sorge un'ulteriore domanda: perché Mariano e la moda? Perché in realtà che fosse un pittore ci sta anche bene, perché il padre era un grandissimo pittore. che fosse un uomo che inventò le tempere fortuni ci va comunque bene, perché Klimt poi lo ringraziò per aver inventato queste tempere, perché comunque erano un mezzo sempre legato alla pittura. La luce, questo impianto illuminotecnico, lo possiamo comprendere, ma la moda, qualcosa di lontano, ma in realtà non così lontano. Perché? Mariano Fortuny, attraverso il Delphos, che è questo abito one size monocromatico, e attraverso Knossos, che qui non vediamo, ma lo vediamo in questo bellissimo dipinto di Henriette Negrini, che è un'immagine secondo me bellissima, molto dolce, ma soprattutto è esemplificativa di questo grande telo enorme che riproduce la, i moduli, i disegni greci, e questo Knossos. Perché? Perché Mariano guardava con occhio attento all'avanguardia e soprattutto percepiva certi limiti. Nell'abito femminile esiste un limite strutturale dato dall'underwear. Guardiamo il dipinto che abbiamo voluto inserire, viene anche quello da Capesaro, mentre quel bellissimo mobile che voi vedete viene dai depositi del Correr, mentre lo specchio decorato viene da Mariano Fortuny, lo ha decorato lui. Ecco che noi capiamo che interpreta la necessità di indossare degli abiti che liberino la donna, ma soprattutto che siano quasi simbolo di una modernità che lui anticipa, perché un abito che non viene supportato da un underwear, cioè da busti e da strutture, che non ha bisogno di essere stirato, che è realizzato con una plissettatura che Miaché riprenderà, che Cappucci riprenderà prima di Miaché, è un abito che mette in risalto che cosa? Lo spirito femminile. Non a caso chi lo indossa saranno Isadora Duncan e Leonora Duse, tutte quelle donne che hanno anticipato. Non ci sarebbe stata Pina Bausch senza Isadora Duncan. Non avremmo avuto questo abito sciolto se non ci fosse stata la suggestione dell'abito stile impero, se non ci fosse stato per Mariano Fortuny l'attento occhio analitico verso il mondo greco-romano, perché lui guardava a quel mondo che lo ha ispirato. A dire il vero, fu lui stesso ispiratore per altri, infatti questi soprabiti in velluto ispirarono chiaramente Worth, che è stato il primo stilista ad applicare nell'abito l'etichetta con scritto Worth. Prima l'abito era identificato come indossato da, comprato da, pensato da. Adesso con Worth abbiamo l'abito di Worth e a tutt'oggi noi vestiamo Armani piuttosto che Zara, piuttosto che Chanel. Ecco, ma quello che a noi interessa poi è anche, vi domanderete come mai questa seta che avvolge i volti, perché abbiamo citato una fotografia di Mariano Fortuny che rappresenta che cosa? Proprio, lo vedremo al secondo piano, un'infilata di figurini di sagome, in questo caso che indossano il Delphos e che hanno i volti e sono tutte coperte da questo velo. Quindi è una citazione, è un omaggio, è una seta, non è sintetica, è una seta particolare, leggerissima, che va a citare, ma voi lo sapete molto bene, Mariano Fortuny. E da qui rientriamo nel salone dove abbiamo un ambito falsamente salottiero, perché qui abbiamo Zuluaga piuttosto che Lino Selvatico, perché Zuluaga è un pittore che frequentava il salotto di Mariano, della mamma, scusate, mentre Lino Selvatico è legato alla Biennale, signori, è legato al mondo che Mariano Fortuny frequentava con grande naturalezza, ma sempre con grande diciamo signorilità, perché lui non era un uomo mondano, era un uomo che i suoi incontri erano incontri di legati proprio alla condivisione, la consapevolezza di una cultura che evolveva. I vetri che voi vedete sono così colorati, così vivaci, perché dialogano con i chini. Anche questi due dipinti provengono da Capesaro, mentre questa è una bellissima collezione, ovviamente anche quelli sono, questa è la collezione Friedman che il comune ha acquisito negli anni scorsi ed è depositata, è stata esposta, abbiamo fatto un catalogo al Museo del Vetro. Questa invece è la collezione di vetri proveniente da Salviati, che raccontano, testimoniano che cosa? Che la famiglia Fortuny aveva anche delle collezioni di vetro che oggi noi non possediamo più, collezioni importanti. Noi abbiamo solo pochi oggetti che però non sono esposti al Museo del Vetro, ma non sono così voglio dire rappresentativi. Anche questa torcera dialoga e proviene dalle Corrade. Qui abbiamo visto la Henrietta Negrin, che è raffigurata ed è, come dire, raccontata in varie pose, in vari atteggiamenti da Mariano. Irma Grammatica sarà colei che scriverà una lettera aperta e di ringraziamento a Mariano Fortuny sul Gazzettino, e dirà esplicitamente che la sua recitazione è stata così valorizzata, così forte, così incisiva, anche grazie all'impianto illuminotecnico.
Chiaro, ovviamente c'è una domanda da parte della
consigliera. Sì, ce la scusi così.
Ma mi ha detto appunto c'è una collezione della famiglia presso il Museo del Vetro.
Che l'abbiamo portata qui.
E c'è quelli che sono rimasti, no, era per capire come mai insomma ci sono, diciamo, vetri di altra provenienza e non magari quelli legati alla,
siccome
alla storia della famiglia in qualche maniera.
Allora, certamente, domanda molto intelligente. Allora, quello che è arrivato a noi è poca cosa, sono oggetti molto piccoli e proprio pochi numericamente e di piccole dimensioni, quindi di anche facile asportazione. Abbiamo scelto, anche perché quelli, come desidero spiegare, e spesso insisto su questo argomento, che l'enorme patrimonio che consisteva in lampadari, in vetri, in set di bicchieri, cioè proprio era una era un'espressione di una ricchezza familiare importante, è stata poi comunque andata dispersa, non per colpa nostra e neanche meno del comune, quando nel 70 divenne proprietario effettivo, perché ricordiamoci che per un periodo questo spazio rimase chiuso prima di essere aperto con la mostra di Greenway, che le ricorderà molto bene. Quindi noi, per citare questa collezione, anche per sottolineare l'attenzione della mamma, del papà, verso dei vetri, abbiamo esposto questi oggetti, che non vanno nulla a depauperare l'esposizione del Museo del Vetro, perché voi sapete che non solo facciamo sempre 500 persone al giorno, 365 giorni l'anno, ma abbiamo una copertura cronologica con anche soprattutto il Novecento molto, ecco. Capisco la sua perplessità, però voglio dire, i vetri sono comunque visibilissimi, però sono talmente piccoli che non avrebbero potuto in qualche modo rappresentare, perché il problema, sapete qual è? È che noi dobbiamo trasmettere questa personalità, questo suo anche, questa allure del suo contesto in cui viveva, in cui anche prendeva, assimilava degli spunti, non avendo veramente moltissimi documenti. Vedremo sopra al secondo piano, da una foto che è stata riprodotta da delle lastre, cos'era un angolo del del famoso studio del padre. Era un guazzabuglio, io lo chiamo, infatti lo definisco un collezionista bulemico, perché collezionava di tutto. Quindi pensate anche questi spazi, quando Mariano viveva, va bene, con la moglie Henriette e poi con la mamma che noi vediamo qui ritratta, sia viva che invece defunta, cosa doveva essere? Guarda, anche lo stesso dipinto che noi abbiamo colto, no? C'è un'armatura che a noi mai è pervenuta, ci sono degli oggetti che mai sono pervenuti, ci sono dei tessuti che mai vedemmo. Tanto è vero che questa occasione di esporre è stato un modo anche per fare un puntuale censimento di questo patrimonio che noi vogliamo condividere con non solo Venezia ma con l'intera cittadinanza, perché anche tutta questa infilata di ritratti di Henriette, compresi anche questi, per esempio quello piccolino che si salva perché è ancorato, c'è tutto un volumetrico di allarme, o quei ritratti lì, sono comunque importanti nella comprensione della chiave interpretativa pittorica di Mariano. Però mai li avete visti tutti assieme. Per esempio, mai si era raccontato quanto lui avesse rappresentato la moglie nei dipinti, e mai fu detto che questi dipinti andarono alle biennali nelle famose commissioni spagnole e sempre e soprattutto nel padiglione spagnolo. Quindi è importante. Tra l'altro vorrei sottolineare che quella signora, tra la contessa Morosini e l'Irma Grammatica, è la contessa Polceniga, la cui pigmento pittorico è stato studiato dall'Istituto Tecnico dell'Università, dalla professoressa Izzo, per capire le caratteristiche, le peculiarità della tempera Fortuny. I cuscini che voi vedete sono stati esposti nella loro totalità, sono aspirati e sono controllati, oltre che stati fotografati, restaurati, e ahimè, per un motivo conservativo, il visitatore non può accasciarsi perché il velluto ha delle necessità, ha delle, anche delle sue, come dire, noi anche pensate che quando noi conservatori prendiamo in mano non solo il vetro ma anche i tessuti, usiamo sempre i guanti, perché ecco, non so se l'ho risposto, dottoressa, mi fa piacere. Ecco, qui abbiamo invece un'altra carrellata di piccoli dipinti messi per la prima volta assieme ad altri piccoli dipinti, piccoli di misura ma non naturalmente per forza espressiva, sia del padre Marsal che di Mariano. Abbiamo voluto anche qui esporre tutto quello che era nei depositi, e abbiamo voluto assolutamente utilizzare che cosa? Perché questo armadio l'ha inventato Mariano Fortuny. Questo l'ha creato Mariano Fortuny. Ma scusatemi, io, ognuno ha le sue preferenze, e prima di salire vorrei farvi notare la forza di questo allestimento. Qui è il prototipo dell'arredo funebre per il Duca di Lerma, la moglie, la vedova, lo commissiona Mariano Fortuny, e questi due guardiani provengono invece sempre dalla, come dire, dalla rappresentazione dell'Otello, ma in un religioso silenzio vorrei che voi capiste come in un angolo di questo salone siamo riusciti, noi tutti, visitatori compresi, a rendere omaggio alla forza espressiva di un uomo che ha veramente compreso l'arte del passato e l'ha traghettata con una modernità, con una capacità di lettura e di interpretazione e di aggiornamento, che oggi possono essere solo elementi di spunto per le giovani generazioni che vengono qui, perché la forza di tutto questo allestimento, la fatica, l'impegno di fondazione del comune, di tutti noi, è che la lezione di Mariano non rimanga un'arida nostalgica memoria di colui che è stato e che molto fece, ma di una lezione che può essere oggigiorno maturata e sviluppata anche dalle nostre giovani leve. E adesso andiamo al secondo piano, grazie. Certo, assolutamente, mi scusi.
C'è questa ripetizione di questa figura, ovviamente, sì. No? Ma che si ripete perfettamente nel ritratto. Si riferisce a qualcuno?
No.
Invenzione.
Mi spiace. È così. È bella.
Perché
è interessante.
L'altro busto che abbiamo visto di là,
sì,
ha un dipinto dove l'ha ritratto lo stesso, è sempre la stessa.
Infatti figura. Noi l'abbiamo scelto per questo, perché questo ritornare, perché lui comunque aveva questi gesti non scelti a caso, guardi anche sopra, guardi, guardi quelle donne che sono simili, no? Ecco, e perché lui comunque rendeva macro e micro quello, cioè ogni, come dire, ogni simbolo, ogni modello era insito degli spunti che dopo lui elaborava. Quindi noi abbiamo creato questa ripetizione perché la ripetizione per lui non è semplice evacuo, diciamo replay, ma è un catturare, come ha fatto lei, l'attenzione domandandosi perché. Io dico io perché la decorazione, il corno e l'impostazione del volto e del, vede quel volto scavato, quella mascella, no? Ecco, quindi non è casuale. Bene, se non ci sono altre domande io andrei al piano superiore. Grazie per non... Ecco, voi sapete che oggi noi apriamo questo secondo piano che in realtà è stato possibile grazie all'ottenimento del certificato prevenzione incendi che finalmente il Fortuny ha per la prima volta nella storia e che quindi va a sostenere un'apertura a 360 gradi 365 giorni l'anno, cioè da marzo Museo Fortuny non è aperto solo qualche mese ma è aperto tutto l'anno, se voi vi ricordate, perché sono sfumature a cui tengo, perché purtroppo alcuni aspetti sfuggono. Allora il fatto che noi abbiamo il certificato prevenzione incendi, che a Venezia è difficilissimo, io non vi dico le pratiche, le visite, grazie all'amministrazione comunale, grazie a tutti voi l'abbiamo ottenuto e oggi possiamo dire che siamo aperti 365 giorni l'anno, siamo chiusi solo il martedì perché a parte Palazzo Ducale, il Corrale, il Museo del Vetro, tutti gli altri musei hanno una giornata di chiusura. Qui l'impresa è stata no ardua, io la definisco mission impossible. Questo era un salone vuoto, le pareti sono rimaste tali e quali, non c'è stato nessun tipo di intervento, assolutamente, ci siamo anche qui permessi di proporre un rivestimento parietale tenendo conto della luce, le finestre hanno tutti i filtri e ci saranno anche delle ulteriori tende, ma la fissione è una fissione sempre conservativa. Vedete che anche le coperture delle vetrine sono tali da permettere una visione puntuale delle opere, ma ne proteggono anche la loro vita. Bene, questo salone, perché questo salone? Perché questo luogo è stato dedicato a Mariano Fortuny? Perché quando abbiamo approntato il primo piano, che forse a livello museografico può anche sembrare statico, ma in realtà dovevamo approcciare verso il pubblico una figura ahimè poco nota, ma quello che si andava a raccontare non era sufficiente, perché tante vite ha vissuto quest'uomo e tante situazioni lo hanno visto protagonista. Quindi qui è l'affondo, è il momento finale, li abbiamo chiamati l'atelier, gli atelier di Mariano Fortuny, non l'atelier. Qui c'è il grande capitolo della grafica, il famoso dono che il nonno, papà di Cecilia, direttore del Prado, vi dicevo, ha donato al nipote, non ancora dodicenne, sono i disegni di Goya. Qui abbiamo delle incisioni che fanno parte delle collezioni, ma anche della produzione. Il padre, ancora una volta, il figlio sulla destra, evidenziando che cosa? Anche qui una collezione che non era mai esposta. Vi dirò di più. Era sempre un'appendice presente nelle mostre temporanee che raccontavano Mariano, ma mai così dedicate a comprendere quanto Mariano Fortuny potesse attingere da questa situazione. E la citazione ovviamente di D'Annunzio, il nostro Gabriele D'Annunzio, che tanto ammirava il nostro Mariano, con cui litigò e grazie a Eleonora D'Uso riuscì a far pace. Ma quello che a noi interessa è la famosa biblioteca. La biblioteca che voi vedete veramente transennata, ma che eccezionalmente, vista la visita, vi faccio vedere, è il Sancta Sanctorum, è l'anima, il cuore. Abbiamo detto che non sappiamo dove lui dormisse, dove lui mangiasse, dove lui lavorasse, perché lavorava lui per esempio in questo salone, ha realizzato il giardino d'inverno, il rivestimento parietale del giardino d'inverno che andremo a vedere dopo, ma qui lui dà vita a che cosa? A un grande archivio. Lui era fondamentalmente uno studioso, un archivista, raccoglieva immagini, fotografie, oggetti e li riuniva in album che rigorosamente ricopriva con il tessuto Fortuny. Guardate la puntualità archivistica nella sua semplicità, ma nell'eleganza. Era un esteta, era un uomo raffinatissimo. Ma perché questo archivio? A che pro? Perché attraverso le immagini lui si nutriva di conoscenza e ovviamente questa conoscenza poi si traduceva nelle sue opere. Quegli oggetti che voi vedete sono oggetti che fanno parte del suo saper fare e non, assolutamente, non faceva fatica e non si limitava ad usare strumenti specifici, ma anche contaminava, trapano da dentista, se serviva, autorizzava. Che poi, riflettiamo un attimo, i maestri vetrai, le perlere, andavano alla borsella famosa, la pinza, il cucchiaio della perlera, certi strumenti vengono presi dalla quotidianità perché sono utensili pratici, semplici, ma che permettono un'efficacia. Mariano Fortuny non fa altro che avere una grande comprensione tecnica di questi strumenti e di capire che possono essere anche utili, quindi farli sconfinare. Quando io parlo di trasversalità è perché lui non rimane fisso e legato a un settore. Lui è open, come diremo adesso, cioè se c'è un trapano che mi serve per fare un intervento o comunque mi serve per sistemare vuoi un impianto elettrico, vuoi anche uno scenario, lo usa. E quindi noi capiamo non solo la sua grande elasticità mentale, ma capiamo anche che si va da questa raccolta di foglie a questi disegni. Voi adesso, lo dico per il collega, qui sarebbe tutto transennato, perché no, perché qua dopo è un lampo, cioè è un lampo che qua attacca. No, siccome siete ospiti speciali, vi ho fatto avvicinare un attimo anche, no, ma l'ho fatto anche per il sindaco stamattina, mi sembrava carino farlo anche per voi. Questi album che il pubblico può vedere e che naturalmente può ammirare e capire. La biblioteca era importante per lui, perché lui studiava molto. Studiava il passato sempre in un'ottica di rielaborazione. E uscendo dalla biblioteca, se non ci sono domande, io sono l'ultima perché devo ritransennare, perché sennò non funziona. Ecco, le teche sono sempre di plexiglass, ignifugo e antiraggio UV. Abbiamo la Fondazione Musei Civici, ci ha investito molto, ma non solo sono belle, sì, cerchiamo di trattare bene i nostri sardi, però hanno questa duplicità, ignifugo, perché qui vedete quanto legno abbiamo, quindi attenzione alla sicurezza. Attenzione dedicata al tessuto. Allora io cerco di spiegarvela. Bene, allora ve la faccio semplice: dal tessuto ricamato si passa al tessuto operato. Dal tessuto operato il passaggio dovrebbe essere così rapido, cioè così sprint, così smart, anche col tessuto a stampa. Non è così. Perché? Perché se dal punto di vista tecnico il ricamo viene soppiantato dal telaio, alici prima, a jacquard poi, poire entrée e alla fine al telaio meccanico, la stampa ha un problema. Ho bisogno di conoscenze tecniche e soprattutto chimiche affinché il colore sia fissato sulla stoffa e che non si creino sbavature. Infatti là abbiamo voluto esporre degli stampi che Mariano e sua moglie usarono, ma Mariano intelligentemente si chiede perché devo lavorare senza avere una sicurezza, una perfezione finale con questi stampi e invece non realizzo che cosa? Qualcosa che mi permetta di raggiungere uno scopo che faccia il passaggio necessario per avere una perfezione che poi noi possiamo riscontrare in tutti i tessuti che vediamo alle pareti, sia qui che giù. Parliamo delle matrici. Le matrici sono questi bellissimi fogli, preziosissimi, sono sete dove lui disegnava personalmente il modulo, ovvero il disegno che veniva poi impresso nel velluto o nel cotone, ma era trattato con l'albumina, nuovamente la trasversalità. Qual è l'innovazione? Voi capite che da uno stampo semplice che io devo muovere e rimuovere e creare poi sulla tela un disegno come questa, una composizione, non si tocca, grazie. Ecco, dove sono i guardiasala, sono innamorati.
No, solo l'ombra per capire se si vede la
testa. Signora Massetutti, diamo il cattivo esempio, non dobbiamo. E i guardiasala non erano sul pezzo, bene. Non importa, andiamo oltre. Allora, qual è il tema? Che la matrice mi permette di avere un rullo su tavoli come quelli che hanno dei binari e che danno l'opportunità poi di avere un'esecuzione perfetta. Ma cos'è che ci colpisce da questa bellissima vetrina? Io mi sposto perché ormai la conosco a memoria, ma noi vediamo che lui recepisce i disegni del passato, ma non li copia, li modernizza in un dinamismo che a noi forse sfugge attraverso la realizzazione del tessuto, ma noi non abbiamo un modulo statico, ancora una volta abbiamo un modulo dinamico, dove non c'è solo l'andamento del tulipano come vediamo in quel velluto lì, ma abbiamo anche i disegni in cui tutti i tralci realizzano assolutamente delle ogive, dove si creano poi delle tematiche, vuoi laiche, vuoi fintamente religiose, perché voi sapete che comunque i moduli rinascimentali avevano una funzione comunicativa altamente religiosa, con queste ogive, con il melograno che aveva il significato dell'unità della Chiesa. Ma abbiamo anche tutta una collezione eccezionale che ci permette di tessuti che sono poi il preludio di questa evoluzione che noi vediamo. Qual è la grande difficoltà oggi? Che i velluti che realizzava Mariano al piano di sopra, con queste 123 donne, condotte magistralmente dalla moglie Henrietta Nigrin, che dirà poi alla signora americana che comprò la factory non produrre più il Delfos, perché il Delfos è una cosa mia di Mariano, e questo lo si può leggere nella documentazione, nelle lettere che sono conservate oggi alla Biblioteca Marciana, perché la Biblioteca Marciana, lo dico anche se so che lo sapete, è una collezione conservata gelosamente, fu una donazione, fu un prestito, non si sa, di Henrietta Nigrin, che poi rimase alla Marciana, dove si possono leggere queste corrispondenze molto interessanti. Io il Delfos l'ho sempre tradotto come il figlio ideale di Henriette e di Mariano. Ma ancora più interessante sono queste due sale. Queste due salette, dove io non entro perché lascio a voi, vi vorrei far notare che c'è la citazione che vi dicevo giù, di questo allestimento dei Delfos non casuale, che invece è una citazione puntuale, rispettosa, precisa, doverosa a Mariano Fortuny e non una casualità o una bizza. E poi abbiamo anche un Henriette che veste il Delfos e che poi rappresenta un po' l'anima di questa creatività di Mariano nell'ambito dell'abbigliamento. Non casuale poi è molto divertente, ma l'abbiamo fatto perché era un omaggio alla Casati, dove Mariano Fortuny assieme a Boldini, o comunque chissà se Boldini, e alla Casati si fanno fotografare. Sono anche qui due stanze che abbiamo voluto arredare anche qui per approfondire Mariano fotografo. Non era dovuto, non era necessario, abbiamo voluto farlo perché sono testimonianze importanti dell'occhio fortuniano rispetto al tessile, rispetto anche al suo modo di porsi a Londra piuttosto che a Parigi. Vedrete il negozio di Parigi, dove ci sono delle signore che provano degli abiti. Anche qui sempre un tassello per capire il processo mentale, il processo creativo, perché lo ricordo, questo non è questa non è una semplice esposizione, è anche un voler condividere la figura, il lavoro di Mariano, la sua creatività, ma soprattutto testimoniare, avere consapevolezza di un saper fare che ancora oggi può insegnare. Quindi lascerei a voi guardare queste foto, mentre gli ultimi due capitoli di questa sala sono dedicati ovviamente alla fotografia, alla bellissima collezione di macchine fotografiche. Dicevano che se c'era l'ultimo modello in commercio Mariano l'aveva, e come non poterlo acquistare visto che lui aveva delle disponibilità economiche. E qui splendidi questi mobili che lui ha inventato, perché se non c'era qualcosa non incrociava le braccia e diceva: ai, non c'è e non posso fare. Lui inventava il mobiletto e inventava il suo telaio dove poter far scorrere eventualmente tessuti o dove poter dipingere, e le famose tempere Fortuni, con anche quel religioso grande contenitore che noi abbiamo riproposto, sempre protetto, lo ripeto, da una copertura plexiglass che è ignifuga e anti-UVA, con tutto il materiale che lui usava. Questo è quanto noi abbiamo ereditato dalla moglie e quanto è rimasto. Noi rigorosamente, come l'abbiamo trovato, l'abbiamo voluto esporre, perché anche qui abbiamo ritenuto utile far capire quali erano le materie prime, quali erano anche, vedete, questa pentola piuttosto che il mistolo. Proprio, esatto, sì.
I granellini,
esatto, esatto. Queste cose che qualcuno avrebbe buttato via, qualcosa forse, ma siccome non si butta via niente, assolutamente, noi anche questa scala, e non ultimo il capitolo dedicato alla cupola Fortuni. Devo dire che le lampade Fortuni le abbiamo esposte tutte, non c'è più nulla. Oggi mi hanno chiesto quanto è stato esposto, abbiamo esposto tutto quello che era nei depositi. Ovviamente qualcosa è stato restaurato perché aveva bisogno di essere un attimo rinfrescato, sempre a fronte del fatto che ogni restauro deve essere conservativo, ma anche deve essere reversibile.
Le padane giù del primo piano sono tutti, o ce ne sono anche di nuovi?
No, sono tutti di Mariano Fortuni, e certi sono anche alcuni, sì, sono stati, perché sono modelli che erano sempre...
Sì, 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 sono sempre del modello, però...
Sono sempre Saturno. Sono sempre Saturno. Noi così li abbiamo trovati, però, perché così li abbiamo trovati, signora. Quello non abbiamo fatto nessuna incursione innovativa, perché...
Grazie,
no, sì, sì. Qui abbiamo le nuvole che lui disegnava sempre per questo dinamismo meteorologico che lui proponeva nelle rappresentazioni, nella cupola famosa del Fortuni, che voi vedete qui, dove la luce... Voi dovete pensare all'innovazione strepitosa che ha realizzato quest'uomo. La luce fissa sul palcoscenico era una luce fissa tremenda, e lui crea non solo queste sfumature dell'alba, il tramonto, quant'altro, ma anche questo nuvolo. Certo che noi abituati alla videoarte, ha capito, a noi sembra comunque i Flintstone, però pensate voi, cioè noi dobbiamo pensare, scusate perché poi non ho più voce, dobbiamo pensare come cambia la forza attoriale di una Leonora Duse, di un'Irma Grammatica, come cambia anche l'impromptum della danzatrice Isadora Duncan, solo per citare alcune delle protagoniste, perché anche la Bella Otero inscenava degli spettacoli, ma quanto questa loro recitazione, questa loro performance veniva sostenuta non solo dagli abiti, ma anche dall'illuminotecnica, perché oggi noi siamo abituati a qualcosa di estremamente estremamente avanti rispetto, ma pensate cosa voleva dire, ripeto, avere una luce fissa davanti e dover recitare senza aver nessuna enfatizzazione, non solo della mimica facciale, ma non solo del gesto, ma anche nella contestualizzazione, non solo meteorologica. Io penso alla tempesta di Shakespeare, cioè per quanto tu potessi fare, non avevi questo gioco di luci, questo gioco di luci e di ombre. Quindi, se non ci sono domande, io andrei a vedere come chiusura il giardino d'inverno. Ci sono domande?
Allora ragazzi, quelli della
certo fa parte. Quando vi dicevo che Mariano Fortuny al secondo piano dipingeva questo rivestimento parietale, questo Trotwood è esattamente la verità, perché noi abbiamo l'unica foto del secondo piano dove lo vedi, no? Quindi è stato costruito anche qui. Che cosa? Trotwood, ma non solo, dinamismo, luce, movimento, e anche qui la ricreazione di un luogo che in realtà cos'era il suo atelier. Però nulla è stato tolto, anzi molto è stato protetto, compreso quel bellissimo abbraccio della nostra famosa Valchiria che abbraccia il fratello e che è illuminata dalla luce, mentre il fratello è completamente nell'ombra, il bene e il male, la sofferenza e la felicità, insomma qui ci sarebbe da parlare per ore. A noi interessa che cosa? Questo Teatro delle Feste, Teatro delle Feste, un modellino che Mariano ci regala, è un progetto che non andrà in porto, è il progetto di un teatro che doveva realizzare assieme ad Annunzio, per cui litigarono, ma come vi dicevo sopra, Eleonora Duse poi cercherà di riappacificare. È un teatro che unisce l'impianto greco con l'impianto palladiano, con questo grande velario e con la famosa cupola. Voi vedete come funzionava, c'è questa illuminazione che cambiava e tutti i quadri che rappresentavano i fondali che lui aveva, scusate, proposto, ma signori, noi che siamo veneziani e siamo orgogliosi di esserlo, veneziani città metropolitana, questo è l'unico esemplare del famoso soffitto della chiesa degli Scalzi in Technicolor, perché è sempre in bianco e nero, il famoso soffitto che venne bombardato e che nessuno aveva coraggio di rifare, ma fu realizzato da Ettore Tito, che oggi è attualmente visibile con quelle belle quattro campane ai vertici di questo grande soffitto che suonano. Questo è un soffitto tipolesco meraviglioso, con questo sfondamento degli spazi, con questi colori, queste nuvole che vanno oltre diciamo la prospettiva, e che Mariano non a caso sceglie per riprodurre, sempre in quella logica di dinamismo e di luce. Ma dietro questo paravento originale di Mariano Fortuny conserviamo gelosamente e visionabile da chiunque lo chieda, ma soprattutto protetto dalla luce e dalle telecamere, il famoso lavandino Fortuny, che nessuno tocca, che tutti guardano e che noi proteggiamo. Perché? Perché voi sapete, non so se lo potete vedere.
Io sì lo vedo.
Ecco, no, io
sì, però mi no, scusami, dice, io lo vedo.
No, ma guardate che ci si può avvicinare.
No, sì, cioè,
sono avanti, non è che...
No, mi sono avvicinato, l'ho visto.
Che è rimasto così puntualmente conservato e lasciato così lavandino e la parete, soltanto che è protetto soprattutto anche perché le persone, noi lo sappiamo, andrebbero sempre a toccare, e sappiamo, come dicevo prima, sì, mi dica dottoressa.
No, appunto su questo, nel senso che si diceva per la luce, in realtà la luce entra anche dalla...
No, non entra perché sono coperte dalle pellicole, che lei non vede, ma ci sono. Sono pellicole...
No, è che è un peccato, nel senso che ovviamente essendo comunque, dicevo anche all'inizio, un grande laboratorio, nel senso che
certo,
questo è...
Certo, assolutamente.
E forse questo era un elemento...
Sì, questo è vero, dottoressa, concordo.
Magari con
sì.
Delle altre tecnologie, adesso io non sono ovviamente un'esperta, insomma, di protezione, e con ovviamente giustamente delle apposite anche distanziamenti per chi non deve assolutamente toccare, eccetera, perché va preservato, però è un...
Sì, voglio dire, è visibilissimo, dottoressa, nel senso che allora non è che sia occultato, non è murato.
No, però diciamo quando lo chiude, nel senso se uno non lo sa, non lo...
Ma possiamo tenerlo aperto anche così, sa dottoressa, guardi, a me non... Soltanto che la mia preoccupazione, ve lo dico, è che le persone... E lo so perché li abbiamo beccati anche, fanno perché no, certo, c'è la
catena.
Lo so, ma ora che io dalla control zone.
Possono mettere magari dei separè, come ci sono.
Sì, i dissuasori, dottoressa, però c'è un problema che il dissuasore.
No, ma dico anche dei cordoni, insomma.
Sì, ma i dissuasori io li chiamo cordoni. Sono anche perché quando io comunque vado a... però la cosa importante, lui praticamente puliva qua i pennelli, qui lui puliva i pennelli, qui non è un'opera d'arte, allora specifico, non è un'opera d'arte, è una testimonianza che però mi permetta, dottoressa, anche questa è una testimonianza, non mi soffermerei sulla ciliegina quando abbiamo una Sant'Onorè, cioè mi permetta, va benissimo, le dico noi, quando lei ha lo sguardo cade su quest'opera, mi perdoni, che è un'opera unica perché le faccio vedere, lei si rende conto che qui sono dei pannelli che sono applicati, io ho... È più un senso affettivo e capisco quello che lei mi dice, però siccome le persone col senso affettivo e a forza di dai, io là con le manine umide, con l'acido, perdo tutto, anche perché il dissuasore funziona e non funziona. Metta poi che mi arriva quelli che mi buttano le purè di patate e allora...
Purtroppo anche con le altre opere che sono...
E non hanno scordato niente.
Allora, facciamo polemiche
su queste cose.
Game over. Allora, io ringrazio infinitamente la dottoressa Chiara Squarcina per averci seguito. Ringraziamo la dottoressa Squarcina. La ringraziamo molto, ricordiamo che questa casa è stata donata dalla moglie di Mariano Fortuny alla città di Venezia qualche anno dopo la sua morte, quindi se noi oggi fruiamo di questo grandissimo patrimonio è grazie alla generosità della moglie. Con questo saluto e ringrazio tutti, chiudiamo verbale ad ore 16:47, chi vuole un passaggio acqueo davanti a Cafalsetti volando perché
subito.
Dopo c'è il sindaco che va dall'altra parte.
Grazie.
Saluti e baci a tutti. Adesso grazie, baci.